Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
New South Wales, ieri 291 nuovi casi e la Premier Berejiklian avverte la situazione destinata a peggiorare. Allo studio nuove misure per contenere i contagi. Il governo accelera sulla campagna di immunizzazione, ma il primo ministro Scott Morrison assicura che l'obbligo vaccinale non diventerà legge. Italia ha scattato l'obbligo del Green Pass per accedere a bar, cinema e ristoranti. L'appello di Mario Draghi: vaccinatevi e rispettate le regole. Tokyo, 3 medaglie d'oro per l'Italia. Gli azzurri vincono la staffetta 4%. Buongiorno dunque da Dario Castaldo con il notiziario di Radio SBS, che apriamo dall'Australia, dove in questo fine settimana 16 milioni di persone resteranno in casa a causa dei lockdown in Victoria, a Sydney, in alcune aree regionali del New South Wales e nel sud-est del Queensland, dove sono stati rilevati 2 nuovi casi di positività, ma dove le autorità non escludono l'ipotesi di allentare le misure restrittive nella giornata di domenica. Ieri in New South Wales intanto i nuovi contagi sono stati 291 ed è morta una donna che aveva contratto il Covid-19 in ospedale, contagiata da un'infermiera infetta. La Premier statale Gladys Berejiklian ha dichiarato che la situazione è destinata a peggiorare e che nelle zone di Canterbury Bankstown, dove i livelli di contagio sono più elevati, verranno dispiegate ulteriori forze di polizia.
We are seeing too many people frequent certain shopping areas and perhaps not doing the right thing. So police will be more present in the Canterbury Bankstown local government area to ensure compliance, and we have to make sure that happens.
Queste dunque le parole della Premier del New South Wales, Gladys Berejiklian. Al momento i casi attivi in tutta Sydney sono 4.610, di questi il 14% è stato ricoverato, il 3% in terapia intensiva. Di fronte a questi numeri, il responsabile sanitario nazionale Paul Kelly ha affermato che è necessario interrompere la catena di trasmissione del virus. Il lockdown, ha detto Kelly, sta portando i suoi frutti, ma bisogna fare di più. Tra le soluzioni proposte, un maggior controllo sugli spostamenti delle persone all'interno di Sydney e tra Sydney e le aree regionali, oltre ovviamente ad aumentare il tasso di vaccinazione della popolazione. Ascoltiamolo.
This is a epidemic or a pandemic of the unvaccinated. And we know that vaccines work to decrease severe illness, it decreases transmission, it decreases death, and it's clearly the way forward, as we've talked a lot this week after the modelling from the Doherty. So the clear message today is get vaccinated.
Il messaggio è chiaro, oggi vaccinatevi, ha detto Paul Kelly, responsabile sanitario nazionale, ribadendo che i sieri contribuiscono ad indebolire il virus, a ridurne l'impatto sull'organismo e quindi a contenere il tasso di mortalità del Covid. Il governo del New South Wales ha confermato l'intenzione di voler vaccinare 6 milioni di persone entro fine agosto e da lunedì gli studenti dell'anno 12 di 8 zone di Sydney potranno ricevere il vaccino Pfizer. Il ministro statale della salute ha detto che le autorità stanno facendo di tutto per accelerare il programma vaccinale degli studenti delle scuole superiori nella speranza che possano riprendere la didattica in classe entro ottobre. E di campagna vaccinale si è parlato anche nel corso del National Cabinet, il vertice dei leader del governo federale con quelli di stati e territori. Finora circa il 21% della popolazione adulta, cioè al di sopra dei 16 anni, è stata vaccinata, ma il paese rimane molto indietro rispetto al resto del mondo. Il dibattito si è incentrato sulla possibile obbligatorietà per tutte le categorie di lavoratori, ipotesi però esclusa dal primo ministro Scott Morrison, il quale ha detto che la sua maggioranza non intende varare una legge che ne imponga appunto l'obbligo, ma che la legge consentirà ai datori di lavoro di dettare le linee guida ragionevoli ai dipendenti è che se il dipendente rischia di contrarre il virus, il datore di lavoro ha il diritto e il dovere di proteggere quel dipendente e il resto dello staff. In altre parole, il governo non imporrà l'obbligo vaccinale a tutti i lavoratori, ma potrebbe introdurlo per i lavoratori a rischio, cioè appunto medici, infermieri e personale delle case di riposo. Ascoltiamo Morrison.
Ultimately, employers need to consider these matters and make their own decisions, remembering we do not have a mandatory vaccination policy in this country. We do not have that. We are not proposing to have that. That is not changing. But an employer may wish to make a reasonable directive to staff.
Quindi la responsabilità finirà sui datori di lavoro. Scott Morrison ha poi aggiunto che sarà dunque compito delle varie corti stabilire poi il confine tra lecito e illecito e quindi decidere nei casi di dipendenti, per esempio, di negozi al dettaglio e supermercati. Adesso veniamo in Victoria, dove da poco le autorità hanno comunicato i nuovi dati. Sono 29 i nuovi casi di positività in tutto lo Stato. In nessuno di questi casi si tratta di persone che hanno trascorso in quarantena il periodo infettivo. E intanto il governo statale del Victoria e quello federale hanno annunciato di concerto lo stanziamento di un fondo da $400 milioni per andare incontro alle esigenze delle attività economiche colpite da questo sesto lockdown, cominciato, lo ricordiamo, alle 8 di sera di giovedì e della durata di una settimana, e che ha imposto quindi la chiusura a tutte le attività non essenziali. Paul Guerra, presidente della Camera di Commercio e dell'Industria, ha dichiarato che il sussidio era assolutamente necessario, anche se non coprirà comunque le perdite previste.
The truth is it'll never be enough to cover the money that's been lost by business through it. We hope it's enough to get businesses through the next 7 days so that they can open up and trade again.
Le parole di Paul Guerra, presidente della Camera di Commercio e dell'Industria, che ha così commentato lo stanziamento di $400 milioni da parte del governo statale del Victoria e di quello federale per andare incontro alle esigenze economiche delle attività colpite da questo sesto lockdown. Adesso voltiamo pagina e andiamo in Italia, dove nella giornata appena trascorsa i dati del Ministero della Salute parlano di 7.230 nuovi casi emersi in seguito ad oltre 212.000 tamponi processati, con il tasso di positività salito al 3,4%, sono state 27 le vittime. Il primo ministro Mario Draghi ha lanciato un appello alla popolazione: vaccinatevi e rispettate le regole, ha detto il presidente del Consiglio, e a proposito delle quali nelle ore scorse è scattato in Italia l'obbligo del Green Pass per sedersi in ristoranti e bar al chiuso, per cinema, teatri, musei, palestre e piscine. Il nuovo decreto, tra l'altro, prevede l'obbligo del certificato verde da settembre anche per i docenti, per gli studenti universitari e per chi usa trasporti a lunga percorrenza. Adesso andiamo in Giappone, dove a 76 anni dal bombardamento atomico di Hiroshima il paese ha commemorato l'anniversario all'interno del Parco della Memoria della Pace al centro della città, in una forma ridotta a causa delle restrizioni in vigore e dello stato di emergenza. Il numero dei partecipanti è stato ridotto di un decimo a circa 880 persone, con rappresentanti di 86 diverse nazioni. Un omaggio alla memoria delle vittime di Hiroshima e Nagasaki, dove il 9 agosto fu sganciata la seconda bomba, è stato tributato anche dal segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres, il quale ha espresso preoccupazione per il fatto che il processo di denuclearizzazione del mondo si sia interrotto.
Hiroshima is defined not only by the tragedy unleashed on it. The unparalleled advocacy of its survivors, the Hibakusha, is a testament to the resilience of the human spirit. They have dedicated their lives to sharing their experiences and campaigning to make sure no one else suffers their fate. I am deeply concerned by the lack of progress towards the goal of a nuclear-free world. I call on all states that possess nuclear weapons to adopt risk reduction measures individually and jointly. We can never take the norm against the use of nuclear weapons for granted.
Questa mattina il dollaro australiano vale 62 centesimi di euro e viene scambiato a 73 centesimi di dollaro statunitense. Ampia la pagina sportiva alle Olimpiadi di Tokyo, giornata memorabile per l'Italia, che ha vinto 3 ori, due dei quali nell'atletica. Il primo è arrivato grazie ad Antonella Palmisano, che ha vinto la 20 km di marcia femminile. L'azzurra ha allungato a 3 km dal traguardo ed è arrivata in solitaria con il tempo di 1 ora 29 secondi e 12 centesimi davanti alla colombiana Arenas e alla cinese Liu. Il secondo oro di giornata è arrivato nel karate, categoria fino a 75 kg, grazie a Luigi Busà, che in finale ha battuto la 0 a Gaev, conquistando il primo oro per il karate. Del resto lo sport è all'esordio nei giochi. Il terzo oro, il più bello di giornata, è arrivato grazie alla staffetta 4% maschile. Parliamo ancora di atletica. Lorenzo Patta, Marcel Jacobs, Eseosa detto Fausto, Desalu e Filippo Tortu hanno chiuso con il tempo di 37 secondi e 50 centesimi, battendo davvero allo sprint, davvero di un centesimo, la Gran Bretagna, seconda con 37,51, terzo il Canada. Dunque incredibile secondo oro olimpico dalla velocità, quinto oro dall'atletica. A Rio non erano arrivate medaglie di nessun metallo nell'atletica, e 10 ori totali per gli azzurri, che nel medagliere adesso salgono al sesto posto alle spalle dell'Australia, che ieri ha conquistato un argento e due bronzi, uno dei quali con Kelsey Lee Barber nel giavellotto e uno con Harry Garside nei pesi leggeri, parliamo di box, mentre l'argento è arrivato nel beach volley femminile con la coppia Talika Clancy e Mariafe Artaccio del Solar, che sono state sconfitte in finale dalla coppia statunitense. L'Australia è stata così scavalcata nel medagliere da Gran Bretagna e Comitato Olimpico Russo. Per quanto riguarda gli altri sport, Lionel Messi lascia il Barcellona dopo più di 20 anni, 35 trofei, 6 palloni d'oro e oltre 700 gol. La Pulce non ha rinnovato il contratto con i Blaugrana e tutto lascia intendere che il fenomeno argentino andrà a concludere la carriera al Paris Saint-Germain. Concludiamo con le previsioni del tempo per oggi. Ad Adelaide piogge a tratti con una temperatura massima di 15 gradi, a Brisbane in prevalenza sereno 23, a Cairns cielo coperto con una massima di 26 gradi, a Canberra nuvoloso 15, a Darwin giornata di sole e umida con la colonnina di mercurio che salirà fino ai 32 gradi, a Quazzonia Hobart 12 la massima, a Melbourne precipitazioni nel pomeriggio con una massima di 15 gradi, a Perth isolati piovaschi 20, per finire a Sydney cielo in prevalenza sereno con una temperatura massima di 19 gradi.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.